adesso appunto la seconda parte, prima della poi terza di questa puntata, sarà dedicata a quello che sta succedendo in Kenya, e abbiamo ben tre audio di lunghezza differenti che arrivano da alcuni compagni del Kenya che appunto ci tengo a salutare calorosamente, visto il legame di amicizia che mi tiene strettamente legata a loro, e che stanno vivendo questo momento molto intenso di cui penso che molti degli ascoltatori di Radio Blackout avranno letto, sentito o insomma in qualche modo sono entrati in contatto con quello che sta succedendo in Kenya, che è un po' apparso diciamo qua e là come notizia. Ci sono stati riot più o meno in tutto il paese, cioè manifestazioni molto numerose che poi sono appunto culminate in alcuni casi in dei riot, con un, tra l'altro un episodio che è diventato poi celebre dell'attacco con l'utilizzo del fuoco del Parlamento del governo keniano nel centro della enorme città di Nairobi, ma comunque le manifestazioni e gli scontri molto forti con la polizia, con le forze dell'ordine, sono stati in tutti i distretti del paese, come ci raccontano questi audio, a cui brevemente appunto adesso faccio una piccola introduzione, poi piano piano magari provo a interromperli per cercare di spiegare alcuni passaggi che potrebbero essere un po' ostici per chi ascolta, se non padroneggia proprio con esperienza vissuta la storia postcoloniale del Kenya, visto che le persone che ci mandano questi audio sono effettivamente persone che sono nate, cresciute e vivono in Kenya, quindi chiaramente raccontano dal loro punto di vista. E quindi interagite con noi se avete dubbi o domande attraverso il 346-667-3263, WhatsApp, Telegram, SMS e Signal, immagino, non chiamateci perché tanto non rispondiamo. E per quanto riguarda appunto gli approfondimenti, lasciamo la voce a chi ci sta raccontando. Le voci sono, si sente il sottofondo in inglese con appunto sopra la voce doppiata. Piano piano che manderemo gli audio cercheremo di raccontare cosa sta succedendo. Ricordiamo solamente, per inquadrare, che l'attuale presidente del governo keniano si chiama William Ruto, ed è appunto, fa parte di uno dei, di quelle 42 gruppi che furono definiti in termini etnici durante il periodo coloniale, e due di essi, che sono i Kikuyu e i Kalenjin, si sono alternati il potere dal 1963 ad oggi, giorno 1963, anno della indipendenza dal potere coloniale. Accenno a questa questione della classificazione etnica perché purtroppo è intrisa di sangue e con potenti responsabilità all'interno del dominio coloniale, e che verrà brevemente accennata durante gli audio, che piano piano cercherò di approfondire.
Periodo.
I promise you to send you my voice about how the situation in Kenya is right now.
Sendo qui in Kenya in quest'ultimo periodo, ed ecco l'audio. In breve, da quando questo governo di Ruto ha preso il potere nel 2022, la vita non è stata per niente semplice. C'è stata una grossa crescita delle tasse, tutto è iniziato a diventare super costosa e l'economia è precipitata. Precisa coscienza della situazione, la composizione giovane del paese, considerando che il Kenya ha più o meno 50 milioni di abitanti e con una composizione giovanile molto grossa, nel senso che la composizione giovanile è attorno ai 18 milioni ed è comunque una composizione di, in buona parte, di gente che ha studiato bene e che è nelle capacità di comprendere che cosa succede dietro a questa crisi finanziaria, cioè quali sono i motivi profondi di questa crisi economica. E così appunto questa composizione giovanile, che ha preso coscienza della situazione, ha capito che c'erano innanzitutto delle fortissime stravaganze, diciamo, nelle spese governative, nel senso che lo stesso presidente pagava con fondi governativi una serie di spese personali che vanno dai viaggi alle proprie, appunto, ai propri lussi e alle proprie necessità. Inoltre, appunto, ci si è resi conto a livello appunto di popolazione che in realtà il governo keniano è in grande parte controllata dal Fondo Monetario Internazionale, che è l'ente che effettivamente dà i prestiti al Kenya e che incentiva e controlla l'economia del paese. E appunto sappiamo bene che il Fondo Monetario Internazionale è i paesi del Nord America intendono controllare i paesi dell'Africa subsahariana. Dunque, se questa è la presa di coscienza che si ha da un punto di vista di popolazione giovanile keniana sulla situazione, dall'altro lato il presidente Ruto nell'ultimo periodo ha aumentato tantissimo le tasse, rendendo la vita impossibile e rendendo inaccessibile perfino i costi del cibo per la sopravvivenza. Ed è inoltre, tra l'altro, impossibile trovare un lavoro in Kenya in questo momento storico, ed è così di fatto che la rivoluzione è partita in Kenya in questo periodo, ed è partita in un modo simultaneo in tutti i dipartimenti, in tutte le regioni del paese. Ed è così che di fatto i giovani, la composizione giovane del paese ha preso in qualche modo la leadership di questo movimento rivoluzionario che sta portando avanti manifestazioni in tutto il paese con l'obiettivo di far cadere il governo di Ruto. Sicuramente quello che è stato la scintilla che ha fatto partire le manifestazioni in tutto il paese è stata appunto la proposta di legge, questo financial bill, quindi questa legge finanziaria che ha presentato il governo di Ruto, del presidente Ruto, che però a sua volta è stato spinto dal Fondo Monetario Internazionale a presentare questa legge. Con questa legge finanziaria praticamente tutto viene tassato, perfino chi non ha soldi subisce comunque una tassazione, qualunque parte della vita materiale delle persone viene sottoposta a tassazione. Tra l'altro l'intenzione appunto di questa proposta di legge è che il governo abbia la proprietà su tutte le terre del paese, per cui se tu anche possiedi un piccolo pezzo di terra, questa proprietà ti verrà levata dal governo che se ne approprierà. Chiaramente questa legge finanziaria ha creato, diciamo, l'onda emotiva per cui i giovani hanno iniziato a protestare. La composizione giovane del paese in lotta si è dunque data l'obiettivo di attaccare il Parlamento, proprio perché è dentro il Parlamento che si vuole far passare questa legge. Sono coloro che sono seduti al Parlamento, che sono stati votati, che stavano per far passare questa legge finanziaria, che avevano l'intenzione di farla passare. È bene rimarcare che i tempi che viviamo oggi non sono più i tempi degli anni 90, degli anni 80, in cui il Kenya, la popolazione del Kenya era spaccata sotto differenti rappresentazioni identitarie etniche. Adesso i giovani del paese non hanno queste dinamiche di leadership delegate a un'appartenenza fittizia etnica, ma i giovani del paese sono tutti uniti e vogliono portare avanti delle rivendicazioni collettive e non divise da identità etniche. E è per questo che è in questo contesto che è stato attaccato il Parlamento, ed è stata un'azione in parte simbolica ma anche molto materiale, in cui si è dimostrata la potenza della lotta rivoluzionaria dei giovani contro le scelte di chi è a capo del governo. E nessun membro del Parlamento è rimasto ucciso o ferito, e sono comunque tutti scappati via. Però moltissimi tra i manifestanti sono stati uccisi o comunque tutti scappati via. Però moltissimi tra i manifestanti sono stati uccisi. Il numero dei manifestanti morti comunque non è ufficiale, non è stato comunicato, e anche ai giornalisti e ai media è stato detto di non riferire il numero di manifestanti attaccati e uccisi durante i cortei e le azioni di piazza. È stato un periodo molto duro in cui i poveri diventavano ancora più poveri, e noi come popolo del Kenya abbiamo quindi deciso di prendere il potere indietro al popolo, cioè di riportare il potere al popolo. Quindi vogliamo smettere di delegare sulla questione della gestione di questo governo. Il nostro slogan è: il presidente se ne deve andare. Vogliamo appunto ridare, vogliamo che il presidente se ne vada, che dia le dimissioni. E comunque c'è molto da modificare prima che ci possano essere delle nuove elezioni, perché la situazione è strutturalmente molto grave. Ci sono il governo attuale ha, i membri del governo attuale hanno rubato molti soldi, li hanno investiti in altri paesi all'estero, e quelli sono soldi pubblici, sono soldi delle tassazioni, sono soldi appunto pubblici che hanno usato per fini individuali. Per dire, un membro del Parlamento è stato fermato a Dubai e con sé aveva 280 milioni di scellini keniani, che erano ovviamente soldi pubblici che stava trasferendo in un altro paese per fini privati. E per fare un esempio, per esempio questa persona, questo membro del Parlamento che è stato trovato a Dubai, non si sa come abbia avuto questi soldi. Lui viene da un background, cioè da un passato di vita di estrazione da una classe povera, e è stato corrotto nel momento in cui è diventato parte del Parlamento dal governo di Ruto, e quindi adesso sta agendo sulla propria classe di appartenenza, come dire, la stessa tipo di violenza a cui era esposto quando faceva parte di quella classe, e lo sta facendo per via della corruzione che il governo, diciamo la gestione Ruto del governo, lo ha esposto in qualche modo. Dunque questi sono i motivi che hanno spinto appunto i giovani del governo a iniziare la rivoluzione e a fare in modo che coloro che sono al governo lascino appunto il potere. Dobbiamo essere sicuri che, come popolazione del Kenya, che le cose cambino radicalmente e che tutta la struttura di corruzione e di privilegio che sottostà alla gestione del governo da parte del Kenya cambi definitivamente, e che appunto le cose cambino veramente da un punto di vista strutturale nella gestione del Kenya, che non risuccedano più queste dinamiche di corruzione e benefici dei privilegi di chi è al governo. Adesso, dopo le manifestazioni, dopo appunto l'inizio del movimento in strada, il presidente William Ruto ha detto che ritirerà il Financial Bill, quindi la legge finanziaria, ma il presidente in realtà costituzionalmente non ha nessun potere di ritirare quella legge lì, e quindi quello che noi chiediamo al potere, cioè al presidente, è proprio di lasciare il governo e di dare le dimissioni e appunto lasciare il potere.
What we are asking President Ruto is to leave, is to resign and go away with his cabinet.
Faccio un brevissimo accenno ad alcune categorie storiche interpretative, anche se è molto difficile riportare qui quello che è la categoria di interpretazione dell'attualità, della storia e come dire, dei fatti di strada che si svolgono in Kenya, perché chiaramente le categorie sono molto diverse. Solo per dire brevemente, il Kenya ovviamente, come tutta l'Africa, era un territorio non diviso sotto bandiere nazionali fino all'arrivo dei coloni, e in particolare il Kenya è stato unificato sotto la colonia britannica, da cui la popolazione keniana si è liberata attraverso un movimento rivoluzionario di liberazione si è svolto attorno agli anni 60, che fu ampiamente criminalizzato da parte delle forze europee e in quanto definito come particolarmente sanguinario, come se appunto la minima restituzione della violenza agita da parte di questo movimento, che è chiamato il movimento dei Mau Mau, e rispetto ai coloni fosse, come dire, non commisurabile rispetto all'atroce violenza strutturale della colonia. Ad ogni modo, il movimento dei Mau Mau, che negli anni 60 di fatto liberò con una lotta armata il Kenya fisicamente dai coloni inglesi, era diciamo, aveva una composizione di appartenenza basata da, su delle categorie interpretative della società che sono un po' differenti da quelle che tendenzialmente si usano a queste latitudini, e sono categorie interpretative su base identitaria di matrice etnica. I Mau Mau rivendicavano un'appartenenza identitaria a quello che è definita l'etnia dei Kikuyu. Il primo presidente del Kenya apparteneva effettivamente a questo gruppo definito in termini etnici e si chiama Jomo Kenyatta. Suo figlio, il cui nome è Uhuru, che in Swahili, che è la lingua veicolare principale del Kenya, a parte quella inglese, Uhuru in Swahili vuol dire indipendenza e libertà, cioè è sinonimo di due termini che equivalgono, il concetto di indipendenza e libertà, chiaramente per ovvi motivi, nel senso che è l'indipendenza dal potere dei bianchi. E in realtà dal il territorio che fu squadrato e gestito dalla colonia britannica fu classificato in termini coloniali da tutta l'equipe accademica, diciamo, dell'antropologia, che servì il potere coloniale bianco e che classificò i popoli che vi abitavano a partire da matrici più o meno diciamo biometriche, di matrice di antropologia fisica e razzista e linguistiche, sempre all'interno di parametri molto identitari funzionali alla gestione coloniale. Fu diviso il Kenya all'interno di matrici identitarie da parte dell'antropologia al servizio del potere coloniale sotto 42 gruppi etnici, di cui alcuni più corposi come i Kikuyu, più corposi da un punto di vista quantitativo come i Kikuyu o i Luo, che vengono localizzati i Kikuyu praticamente attorno alla zona della Rift Valley, che è la zona centrale del Kenya, e Luo attorno a quello che è il lago Vittoria, dunque la zona un po' più al confine con l'Uganda, il Ruanda e gli altri paesi della cosiddetta East Africa. E poi una serie di altri sottogruppi etnici, tra cui i cosiddetti Kalenjin, che sono l'altro gruppo che si è opposto al potere. Per farla breve, scusate la lunghezza, effettivamente non è semplice, attorno agli anni 80-90, che sono gli anni che vengono citati qui dal compagno, in Kenya ci fu questa grande ribalta del concetto di identità etnica, con una divisione del potere in base a matrici etniche, palleggiando il potere governativo tra Kikuyu e i Kalenjin, in cui di fatto il fatto di essere a capo del potere faceva sì che si potessero in qualche modo legittimamente, nell'informalità chiaramente, utilizzare i fondi pubblici a scopi privati, e in questo privati si intende il gruppo etnico di riferimento, non semplicemente le tasche private del presidente in carica. E questa questione identitaria etnica non solo ha una matrice fortemente coloniale funzionale alla divisione della popolazione in modo che non si ribellasse al potere dei bianchi, ma ha creato la base affinché la neocolonia si potesse dare, nel senso che quando è smessa la dipendenza economica all'interno di un quadro coloniale, quindi il puro sfruttamento della manodopera locale e delle risorse economiche locali in una chiave estrattivista ai fini della, come dire, dell'arrivo del flusso economico della manodopera nei paesi occidentali, si è rientrati in questa forma neocoloniale in cui di fatto i paesi ex colonie, quindi tutti i paesi di queste latitudini e del blocco nordamericano, di fatto incentivavano attraverso afflussi economici alcuni gruppi etnici affinché restassero al potere e mantenessero, come dire, l'Africa subsahariana all'interno di un quadro di grosse differenze di classe, grosse differenze di privilegi e oppressioni, in modo da in qualche modo tenerla sotto il dominio coloniale. Per farla breve, per chi volesse approfondire, la vicina Tanzania ha avuto un decorso molto differente, perché l'indipendenza fu portata avanti all'interno di un quadro di lotta di liberazione di stampo ideologico largamente socialista, e con a capo del governo post-colonia Nyerere, che passò alla storia come uno dei pochi pensatori socialisti dell'Africa subsahariana, ed ebbe un decorso molto differente, ed è infatti un paese che ha un capitalismo meno di picchi alti e bassi e, come dire, una diffusa povertà più su larga scala, ma meno di questi dislivelli di alti e bassi economici di cui invece il Kenya è particolarmente provvisto. Quindi quando appunto si fa riferimento a questa composizione giovanile, che è una categoria anche strana per noi, perché differenziare, diciamo, l'approccio ideologico in base all'anagrafica è differente rispetto a quello che succede qua, però di fatto questa composizione giovanile del Kenya ha abbandonato le categorie etniche, e secondo il racconto che ci fanno, e quindi ha abbandonato tutto quello che ha a che fare con la colonia come classificazione, con l'utilizzo di quella classificazione a fini neocoloniali, e si dà il presupposto, dal loro appunto punto di vista definito come rivoluzionario, di avere un approccio oltre l'etnia e che pensi, come dire, alla popolazione keniana nel suo complesso. Scusate la lunghezza, andiamo avanti con gli audio.
This revolution, what we've decided as young people in Kenya is that we've decided now to form this revolution.
Dunque, il motivo per cui i giovani nel Kenya hanno deciso di iniziare questo movimento rivoluzionario è per essere sicuri che tutta questa composizione è vecchia da un punto di vista anagrafico del governo, cioè di coloro che appunto hanno il potere, e abbandoni questa visione corrotta del potere, in cui appunto essere al governo è un modo per trovare delle scorciatoie per accumulare soldi e per diventare ricchi, e quindi appunto che si è smantellata questa visione che ha una parte, diciamo, più grande anagraficamente della popolazione keniana ha del potere governativo. Il potere deve essere lasciato alla composizione giovane del paese, che non ha questa visione appunto corrotta del potere, e tutta questa invece generazione che ha fatto i soldi, che è diventata ricca sui soldi pubblici, deve assolutamente abbandonare il governo e il potere. I giovani che stanno manifestando sono pronti a morire per essere sicuri che la situazione in Kenya cambierà. Infatti ormai la situazione è troppo grave, la situazione economica del Kenya è talmente grave per colpa della corruzione di questa classe al governo, che nessuno è più nelle possibilità né di pagare per la sua stessa istruzione né per l'istruzione dei propri stessi figli. Dunque questo movimento rivoluzionario è proiettato a cercare di cambiare la situazione per avere un futuro migliore sia per il Kenya ma anche per tutta l'Africa subsahariana. Dunque questo movimento rivoluzionario andrà avanti con questo obiettivo, e con anche l'obiettivo che chi ha portato avanti questo livello di corruzione per i propri scopi individuali sia in qualche forma giudicato per quello che ha fatto. Dall'altro lato sappiamo molto chiaramente che dietro tutto questo c'è il Nord America, US, e c'è il Fondo Monetario Internazionale, che si muovono nelle retrovie per assicurarsi che il Kenya rimanga puro e per povero, e per assicurarsi che i paesi dell'Africa subsahariana rimangano poveri. Ma il movimento rivoluzionario che si sta dando è proprio volto a evitare il riproporsi di tutto questo, cambiare radicalmente la situazione e fare in modo che il futuro sia completamente differente.
To make sure African countries remain poor, but we'll make sure we are changing this by having all this revolution of Gen Z and millennial revolution, which we are going to change this country for the better of our own people. And what we discover, there is a culture in old politician. When I say old politician,
tutti quelli che hanno dai 50 anni in su, che è una, diciamo, cultura della corruzione. E quindi è inutile pensare di avere a che fare con questi politici, perché il loro unico obiettivo è guadagnare un sacco di soldi senza lavorare, e guadagnare un sacco di soldi tassando la popolazione, guadagnando sulle tasse pubbliche. Quello che fanno quando sono al governo è di usare male i soldi pubblici, nel senso di intestarsi le proprietà di alcune fondi pubblici e di usare per loro stessi i fondi pubblici. Dunque, quello che abbiamo capito è che questi politici sono quelli che stanno creando tutto questi problemi economici e che stanno usando i soldi non per il bene pubblico.
Dunque, il movimento rivoluzionario in corso si pone come obiettivo di mandare a casa tutti questi politici che devono assolutamente dare le dimissioni, andare a casa e rilassarsi. Dobbiamo essere sicuri che chi sarà al governo prossimamente sarà giovane e avrà quindi molto chiaro in testa quali sono i veri problemi della popolazione oggi in Kenya. Quello che pensiamo è che in Kenya in realtà ci sia abbastanza produzione economica affinché tutti i cittadini possano avere una vita degna e che quello che c'è in Kenya in quanto a risorse è sufficiente per permettere a tutti di vivere una vita fuori dalla povertà. Ma il vero problema è questa classe dirigente di politici che approfitta dei soldi pubblici attraverso la corruzione per fare una vita da ricchi. Loro si riferiscono a un periodo storico del Kenya dopo l'indipendenza in cui effettivamente hanno imparato in qualche modo questo tipo di utilizzo dei fondi pubblici a scopi privati. Ma adesso loro devono tutti andare a casa e devono dare le dimissioni. Abbiamo bisogno di nuove persone che siano senza riferimenti etnici, che non abbiano dei riferimenti etnici nel loro rapportarsi con la gestione dei fondi pubblici e che quindi abbiano una differente mentalità di gestione del paese, che sia una mentalità basata sull'inclusione. Questo è quello che si sta cercando di raggiungere come obiettivo attraverso le manifestazioni, arrivare a questo e forzare che la classe al potere dia le dimissioni e vada a casa. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. Sappiamo come classe giovane del Kenya di essere sotto attacco, che perché loro, i membri del governo, sanno che quello che la classe giovane vuole li sfida, li mette davanti a delle difficoltà e li vuole mandare a casa e quindi reagiscono con la violenza delle forze dell'ordine. Questa coscienza della violenza che le forze dell'ordine mettono in campo fa molto paura, ma la classe giovane è pronta a sfidare tutto questo, è pronta ad affrontare questa violenza. Sappiamo che loro hanno piani per ucciderci tutti, sappiamo qual è la violenza che mettono in campo, ma siamo pronti. Molti sono già stati uccisi, ma non ci fermeremo. Chi rimarrà potrà godere del Kenya del futuro. Siamo troppo stanchi, siamo pronti a morire per questo, perché siamo troppo stanchi e siamo pronti a morire per il Kenya del domani. Enough is enough, ormai è troppo, è ormai abbastanza, e bisogna fare qualcosa, non si può più restare fermi, e siamo pronti a morire per questo. Basta, tutti questi uomini al governo devono andarsene, devono andare via, dare le dimissioni, e dobbiamo essere sicuri che nel paese del futuro non ci sia questa corruzione, non ci sia questo beneficiare dei soldi pubblici a scopi privati e che le persone che hanno fatto questo negli anni siano esposte a una forma di giudizio e di giustizia. Questo permetterà anche che nel futuro a nessuno venga più in mente di arrivare a un tale livello di corruzione per beneficiare dei soldi pubblici a scopi privati. Siamo stanchi di questa struttura politica con retaggio coloniale che viene ereditata nel governo attuale, che viene ereditata nel modo in cui viene gestita i beni pubblici e che viene portata avanti dalla fase postcoloniale dai nostri parlamentari
e al governo. Grazie.
Questi audio penso siano stati abbastanza esplicativi. Colgo l'occasione per salutare con molto amore quelli che sono stati i miei compagni tanti anni fa e che, per i quali sono un po' preoccupata in questo momento, anche se sono molto contenta di aver avuto la possibilità di sapere da loro quello che sta succedendo. Penso che più o meno si possa essere compreso dalla voce loro. Scusate se non avevo messo il silenzioso nel telefono mentre traducevo, che mi fanno notare in regia che si sentono i messaggi che arrivano nelle registrazioni. Ho cercato appunto di rendere in modo maldestro il più possibile il racconto che arriva. Molto spesso, come avrete notato, si ripetono gli stessi concetti, che sono probabilmente i concetti chiave che spingono le persone ad affrontare il pericolo di fatto di essere uccisi, perché le forze dell'ordine stanno sparando, pur di appunto arrivare all'obiettivo di cambiare completamente l'ordine delle cose rispetto alla gestione da regime, diciamo, del governo, per quanto si come dire, narri come una delle democrazie più di punta dell'Africa subsahariana, perché sicuramente, come dire, la crescita economica in termini capitalisti del Kenya degli ultimi decenni è molto forte, è un paese con grossi squilibri di classe, infatti, ed è all'interno del panorama dell'Africa dell'Est, quindi di tutti quei paesi che girano attorno al lago Vittoria, uno dei paesi appunto con un reddito medio più alto, nonostante sia chiaramente tutto calcolato su questi ricchissimi che abitano i palazzi di Nairobi, e con appunto grossissima invece picchi di classe di appunto povertà estrema. Ci sono solo nella città di Nairobi, che comunque è una città di svariati milioni di abitanti, un centinaio di baraccopoli in cui la gente vive sotto la media di un dollaro al giorno, per dare una cifra appunto delle dislivelli di profitto all'interno del capitalismo diciamo all'arrembaggio che c'è in Kenya, dove appunto poi si potrebbe aprire tutto il capitolo delle ultime, diciamo, ingerenze da parte degli investitori cinesi sul territorio, soprattutto sul controllo della pesca nell'oceano Indiano, dando in cambio dei supporti economici. Diciamo, è tutto inquadrato un po' all'interno di quello che abbiamo raccontato rispetto a Ruanda, dunque grossi flussi di denaro che vanno dai paesi con un capitalismo più strutturato verso i paesi subsahariani per gestirne in qualche modo le politiche e usarli come pedine all'interno della scacchiera mondiale.